e a renderla più sensata la disciplina statale. E che cosa hanno detto in primis la Regione Emilia-Romagna? Proroghiamo per un certo periodo perché effettivamente fino a ieri non ci eravamo posti il problema della remunerazione degli investimenti, dell'adeguata durata delle concessioni. Allora facciamo presentare agli interessati una richiesta di sviluppo della loro attività e concediamo una proroga per un certo periodo in modo che le concessioni diventino più sostenibili, no? 4 anni ma 20, come è giusto che sia quando si fanno delle imprese. Insomma, c'è le regioni, secondo me in maniera corretta, per quanto stigmatizzate pesantemente dalla Corte Costituzionale, avevano fatto valere il problema del passaggio di regime. Allora, se il regime precedente era rinnovo automatico per ogni quattro anni, quando vogliamo mettere a gara tutto un distretto fondamentale dell'economia italiana, allora ridiscipliniamo la materia in maniera sensata. La Corte Costituzionale ha risposto che queste leggi delle regioni sono tutte incostituzionali per violazione della competenza esclusiva, esatto, non solo della competenza esclusiva dello Stato in materia di concorrenza, ma quello che è grave, secondo me, in violazione dell'articolo 117, comma primo, con un'assolutizzazione del principio di concorrenza che io non condivido minimamente. Dice la Corte: per contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario in tema di diritto di stabilimento e di tutela della concorrenza, in quanto il rinnovo impedisce l'accesso di altri potenziali operatori economici al mercato, ponendo barriere all'ingresso tali da alterare la concorrenza tra imprenditori, violando il principio di parità di trattamento che si ricava dagli articoli 49 e seguenti del trattato in tema di libertà di stabilimento, favorendo i vecchi concessionari a scapito degli aspiranti nuovi. Allora, a parte il fondamentalismo di mercato, di questa assolutizzazione del valore della concorrenza per il mercato, che io trovo del tutto incongruo rispetto a queste situazioni, ma a parte questo, il problema non era il privilegio, il problema era fare una corretta disciplina della materia, che è cosa ben diversa. Infatti la Corte, quando il legislatore ha detto farò la corretta disciplina, ha detto va bene. Qual è la corretta disciplina che il legislatore ha proposto e che pone il problema su cui vorrei chiudere la cosa, perché passiamo a un altro ambito? Il legislatore, facendo questa proroga, parla di riordino complessivo della disciplina della durata delle concessioni in modo da assicurare un uso rispondente all'interesse pubblico, nonché proporzionato all'entità degli investimenti e delle modalità delle valutazioni comparative, non legali, le valutazioni comparative, nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, eccetera. Allora, cosa riafferma il legislatore qua? Riafferma la cosa che è sempre stata il carattere distintivo dei beni pubblici e che oggi possiamo tradurre in maniera, dobbiamo, secondo me non possiamo, nel contesto del mercato unico, tradurre in maniera più corretta con i beni pubblici devono essere la speciale responsabilità che spetta alle amministrazioni pubbliche sui beni pubblici è di fare una corretta politica industriale con questi beni pubblici. Anzitutto la discrezionalità dell'amministrazione nella valutazione comparativa, nel, come giustamente diceva Fulvio, nel decidere la destinazione, cioè è politica industriale. La politica industriale sui beni nazionali deve essere fatta dallo Stato nazionale, non dalla Commissione Europea, non dall'Europa in quel modo. Questo per esempio è la sostanza di un commento di Roberto Esposito alla sentenza del 2010 sulla regione Emilia-Romagna che vi ho detto prima, che si intitola in maniera suggestiva la triade schmittiana a rebus, perché dove dice in questo modo, cioè con questa posizione della Corte Costituzionale, si rende il trattato europeo non neutrale rispetto ai beni pubblici, mentre invece rispetto alla proprietà pubblica dovrebbe essere neutrale, perché questo modo è un modo di consentire l'acquisizione di beni che sono fondamentali risorse di un'economia da parte di chiunque. E questo, pur nel contesto di un mercato unico, non è ammissibile senza lasciare allo Stato una corretta politica industriale. E veniamo, un piccolo passaggio prima di chiudere. La giurisprudenza amministrativa che ha ritenuto applicabili i principi generali del trattato alle concessioni di beni pubblici in generale ha affermato che questi beni, scusate, che nel trattato, le direttive sugli appalti pubblici rappresentano non delle norme innovative, ma semplicemente la esplicitazione di principi universali codificati dal trattato. In questo modo quei principi sono diventati principi applicabili senza nessuna fattispecie, senza nessuna distinzione, senza nessuna discriminazione e in maniera assolutistica, direi, perché non consentono di graduare le diverse fattispecie da mettere a gara. Non solo la diversità tra contratti e beni pubblici, ma anche la diversità enorme che c'è tra bene pubblico e bene pubblico. Chiudo. La Commissione Europea, come avete visto, è piuttosto attiva nell'aprire il mercato italiano. È stata attiva anche nell'aprire il mercato italiano per quel che riguarda le concessioni idroelettriche, che sono un bene fondamentale di carattere pubblico per il mercato idroelettrico e per il mercato elettrico sicuramente, e da un certo punto di vista ha fatto bene la Commissione, perché fondamentalmente noi col decreto Bersani abbiamo prorogato fino al 2029 tutte le concessioni di Enel, le concessioni idroelettriche di Enel, e abbiamo prorogato per 10-15 anni, non mi ricordo più, le concessioni dei pochi altri operatori che avevano l'idroelettrico. L'ha fatto bene la Commissione a stigmatizzare questa cosa, perché in un contesto di liberalizzazione la risorsa idroelettrica è decisiva, perché gli impianti idroelettrici sono quelli che fanno il mercato, perché sono quelli che garantiscono i distacchi quando è il momento e i carichi in ora di punta, sono gli impianti più meno costosi e più efficienti che ci sono. Non a caso, quando hanno scorporato dall'Enel le varie Genco, gli hanno lasciato tutto l'idroelettrico, così l'Enel ha conservato la dominanza in tutto il mercato nazionale. Quindi l'importanza è fondamentale. Ma anche lì, viste le procedure di infrazione, la Commissione Europea, il legislatore italiano ha dovuto inseguire, eccetera, finché alla fine la Commissione Europea ha fatto 3 procedure di infrazione, che hanno state intervallate anche da sentenze della Corte Costituzionale. Alla fine, col decreto sviluppo, il legislatore ha previsto una disciplina importante in materia di concessioni idroelettriche. Cioè ha detto, quando viene messa a gara una concessione idroelettrica, l'acquirente deve pagare le opere bagnate, cioè le opere di presa, e pagare a valore di mercato la centrale elettrica, cioè deve rilevare la centrale, che è una cosa assolutamente sacrosanta, perché se tu acquisisci la risorsa non la devi acquisire non pagando. La procedura di infrazione avviata da poco dall'Unione Europea, ancora aperta, ha questa motivazione. Così chi vuole entrare deve pagare cifre spropositate. Questo concetto di mercato è il concetto di quelli che fanno il land grabbing in Africa, cioè che vanno a pagare poco la terra, la rastrellano e poi si comprano un continente. Ma la cosa più terribile di questo è che in Germania le concessioni idroelettriche sono assegnate senza nessuna gara, con contratti che non prevedono nessun tipo di controllo da parte di nessun giudice. Nel Regno Unito le concessioni rilasciate prima del 2003, quindi tutte quelle della nazionalizzazione, sono a tempo a scadenza indeterminata, in Svezia pure. Perché la Commissione Europea usa lo strumento discrezionale e discriminatorio, scusate, della procedura di infrazione e non fa una disciplina armonizzata di queste cose? Qual è il senso di tutta questa vicenda? Ecco che veniamo all'ingenuità e alle cose politiche. Il senso dell'apertura di un mercato è di mettere in concorrenza gli stati europei. Ma questa concorrenza non è armonia, è concorrenza. E allora i giuristi, quando parlano della concorrenza come se fosse un mega valore, dovrebbero guardare al concreto e ricominciare a distinguere, secondo me. Grazie.